Caffè con l'analista di Teresa Lorito.
Oggi prendiamo un caffè con Marcello Turno. Marcello Turno è uno psicanalista della Società Psicanalitica Italiana, è un socio della Federazione Europea di Psicoterapia Psicanalitica. Fra i suoi tanti interessi, diciamo che dagli anni 90 si è occupato molto di tutte le problematiche legate alla terza età. Ciao Marcello.
Ciao Teresa, ben ritrovata.
Allora, Marcello, come dicevo, appunto, ha lavorato molto sull'invecchiamento e quindi vorrei, tra l'altro è uscito da poco la revisione di un suo libro importante, Una notte senza luna, che è una specie, una sorta di manuale, ma non solo, legato ai problemi della terza età. E quindi mi farebbe piacere sapere una tua idea di come noi tutti viviamo e affrontiamo la terza età.
È una domanda molto provocatoria, perché questa domanda mi rimanda subito a un caro ricordo che ho delle Memorie Adriano della Jursenara, in cui c'è questa splendida lettera che l'imperatore Adriano scrive al nipote Marco dopo aver effettuato una visita dal suo medico personale, Ermogene. E cosa gli racconta il povero Marco? Gli racconta che lui è un uomo ormai distrutto, gli fanno male le ginocchia, sente il peso degli anni, non è più l'uomo di prima. C'è da parte dell'imperatore Adriano una grande consapevolezza, no? Di questo corpo che non è più efficiente come una volta. Ma una cosa straordinaria, se tu vai avanti nella lettura, è che scopri che in quel momento Adriano ha solamente 40 anni.
Questo ci allora, dice questo, come cambiano le cose.
Come cambiano le cose? 40 anni del resto era l'aspettativa di vita delle persone all'inizio del Novecento, adesso è esattamente raddoppiata, cioè 120 anni dopo le donne vivono più di 80 anni e l'uomo sono nei pieni degli 80 anni. Certo, la situazione del Covid ha abbassato molto questa media, perché ha falcidiato centinaia e centinaia di persone anziane, purtroppo.
E questo però, questa cosa dell'invecchiamento, che sì, ha avuto questo stop, diciamo, dalla pandemia, ma che però rimane un dato dei nostri tempi, cioè che la vita si allunga, le nostre capacità spesso vanno avanti, ma molto spesso no, e quindi mancano anche delle strutture sociali, poi, che magari c'erano nei primi del Novecento e che adesso non ci sono più. E quindi come facciamo? Come facciamo a pensare ai nostri cari, ma a pensare anche a noi fra qualche anno, così in queste città, da soli? Cosa possiamo fare?
Beh, è vero quello che dici, perché in realtà perché è aumentata la qualità, cioè la qualità no, la lunghezza della vita, si è allungata perché ci sono più cure, quindi diciamo la scienza sul fronte della medicina è molto agguerrito, però si cura sì la persona, però alla fine poi il corpo comunque, ma non solo il corpo ma anche la psiche, io aggiungerei anche il sociale, no? Ha una sorta di sfibramento, quindi le persone si trovano ad avere magari 90 anni e passa, però sono pieni di acciacchi oppure hanno problematiche strettamente cognitive. Non ce lo dimentichiamo, insomma, che l'Alzheimer è la malattia del secolo. Anzi, mi fa piacere forse ricordare in questo momento che quando Alzheimer presentò il suo primo caso a Tubinga era presente anche Jung, ma nessuno di quegli illustri baroni lì presente gli fece una domanda su questa strana malattia che lui insieme a Perusini avevano in certo qual modo scoperto e anche descritto. E non sapevano che sarebbe diventata, diciamo, la peste di fine secolo, e poi dell'inizio di questo nuovo millennio, no? Quindi è vero che arriviamo spesso a 90 anni, però anche le strutture cognitive sono molto traballanti. Che cosa si può fare in merito? Certo, non possiamo costruire RSA o strutture che accolgono gli anziani. L'idea nostra, ma di un gruppo nutrito di persone che si occupano come me di psicogeriatria, è quello di mantenere il più a lungo possibile l'anziano in casa, no? Un anziano che abbia almeno lucidità, quindi cognizione dello spazio, cognizione del tempo. Cognizione anche di quello che accade fuori, insomma, che a modo suo sia protagonista della vita.
Che sia
Quindi noi ce dobbiamo.
interessato e che quindi si
Sì, che
possa
sia interessato,
lavorare al fatto che il
certo.
suo interesse rimanga.
Sì, certo. Quindi su che cosa puntiamo? Puntiamo sulle sue capacità fisiche residue, no? Quindi tu immagini una persona magari che sta in carrozzella e non si può muovere, no? Però che sta cognitivamente sta bene. E quindi bisogna fare di tutto per mantenerlo il più a lungo possibile nella propria casa, perché nella propria casa c'è una sua dimensione ideale, lì è vissuto e tutti quanti vecchi lì vogliono morire, insomma, non c'è niente da fare.
E in questo
Quindi,
senso tu hai fatto un'esperienza molto interessante all'interno di un progetto europeo.
sì, appunto. Diciamo che con l'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione del CNR ho lavorato a un progetto europeo che è durato più di 3 anni, che si chiama Giraffe Plus. Che in realtà proprio era indirizzato verso questi anziani particolari, cioè quelli che stanno cognitivamente bene, ma non possono uscire di casa. Quindi, che cosa abbiamo pensato? Abbiamo messo dentro casa un robot che era comandato in remoto, no? Cioè, in un certo qual
Sì.
modo telecomandato, ma comandato con il computer, cioè nel senso che il computer era l'aggeggio che io usavo per entrare poi in contatto con la persona anziana tramite il robot. Però un attimo, non era solo il robot, cioè, questa poi noi abbiamo fatto anche una casa sperimentale in Svezia, c'è cioè una casa domotica, cioè piena di sensori, che ci faceva sapere in remoto tutto quello che un po' faceva l'anziano, senza violare chiaramente la privacy, no?
E
È
questo
chiaro che.
consentiva di intervenire.
Sì, consentiva di intervenire perché avevamo anche un sensore per le cadute, oppure se una finestra restava aperta e quindi metteva in pericolo l'anziano, oppure se c'era un fornello aperto e quindi una fuoriuscita di gas. Tutto questo si leggeva tramite una serie di grafici. Quindi questa idea, ad esempio, se fosse stata implementata prima del Covid, avremmo dato un grandissimo aiuto agli anziani. Infatti la nostra ricerca è finita nel 2015, insomma, no? Ed è stata un po' la madre di tutti gli interventi domiciliari domotici. Cioè, il nostro concetto è costruire anche una vecchiaia che sia protesica. La nostra vecchiaia è protesica. Io ricordo bene che tu porti gli occhiali, anch'io li porto. Queste sono le nostre prime protesi. Poi ci sarà il bastone, poi ci sarà la dentiera, poi ci sarà l'apparecchio acustico, poi il bastone. Quindi, come vedi, noi siamo destinati, no, a esplorare il nostro spazio con le protesi.
Certo, e diciamo questo dà un grande aiuto e supporto a un invecchiamento appunto fisico, però in presenza di una capacità cognitiva che ancora funziona. Ma ci sono anche molte depressioni negli anziani. Sulle depressioni, anche lì mi sembra che tu hai partecipato a una ricerca che evidenziava delle cose.
Sì, allora diciamo che la depressione nell'anziano è tipica, si chiama late onset depression, cioè una depressione in sorgenza tardiva ed è classica di quegli anziani che non hanno mai sofferto di depressione in gioventù o in età adulta. E da dove salta fuori? Beh, salta fuori anche dalla perdita di ruolo, no? Dal pensionamento, cioè dal fatto che si trovano anche con un grande tempo da dover colmare. Quindi, insomma, certo, per aiutare questa tipologia di anziani che ha bisogno di riempire il tempo, ci sono i centri anziani. Quella, la ricerca a cui ti riferisci, l'abbiamo fatta con degli studenti all'università, era proprio nell'ambito, dei centri diurni, no? O dei cosiddetti centri anziani, e dove abbiamo visto che le persone, nel momento in cui costruiscono una buona rete sociale, sono difficilmente soggette a depressione. Abbiamo conosciuto due signore affette da cancro che dicevano: io, noi ce l'abbiamo fatta proprio perché avevamo tutti questi amici vicino. Chiaramente la ricerca è andata un pochino più a fondo, abbiamo anche intervistato persone che non frequentavano i centri diurni. E che cosa abbiamo scoperto? Che stranamente quella che porta alla depressione è la ricchezza e il benessere. Tu dirai: ma come mai? Certo, perché una persona abbiente, no? Una persona che ha i mezzi, la prima cosa che dice: ma io con un centro anziani non mi mischio. Però, non mischiandosi con gli altri anziani nei centri anziani, fa una sorta di autoreclusione. E quindi il problema della solitudine, ecco, si accentua chiaramente, no? Cioè, certo, c'è la televisione, come diceva Harry De Luca, non ne parlate male perché fa una grande compagnia a mia madre, no?
Sì, certo.
Mia madre vive con i personaggi della televisione. Cioè, detto da Harry De Luca, è una, come dire, una grande affermazione, no?
Però
Però,
tutto questo che ci dici, che mi dici, insomma, fa pensare che da una parte l'aspetto del decadimento fisico che può essere aiutato attraverso degli strumenti, no? Le protesi che dicevi tu. Dall'altra un decadimento di più o meno gravità invece psichica che può essere aiutato da socializzazione, psicoterapie, gruppi, ci dice che in realtà noi dobbiamo essere pronti ad affrontare questa fase della nostra età.
certo.
E tu dici ho letto da qualche parte che pensi che come esiste la pedagogia debba esistere anche la geragogia. Che cos'è la
Sì, è vero.
geragogia?
Allora, la geragogia, guarda, è un termine in realtà che è stato coniato 50 anni fa, però ancora non è entrato nel nostro lessico, ma io direi nel nostro ordine di idee, no? L'ha inventato Angelo Sordi, che era un assistente di questo grandissimo geriatra che era Francesco Maria Antonini, che lavorava al Careggi, era un professore ordinario di geriatria, appunto grande geriatra, maestro di tantissimi geriatri in assoluti. E lui diceva che bisogna preparare, appunto, sin da quando le persone sono giovani, a quello che sarà un domani la vecchiaia, quindi a trasformare il tempo libero dell'anziano da negativo, inutile ed emarginata a qualche cosa che invece sia da scoprire tramite le relazioni sociali, le relazioni fra le persone, gli interessi, no? La cosa peggiore, questo l'hanno studiato gli americani, è l'uscita dal network lavorativo pensando di avere degli amici all'interno del network lavorativo. E invece, quando ne sei fuori, scopri che questi amici, come si dice in gergo, non ti si filano. Ma perché? Perché la relazione in quel momento è mediata da una sorta di ambivalenza, di ambiguità. Cioè, vabbè, tu sei lì, occupi quel posto che magari per me è importante, quindi mi puoi servire, quindi io tratto con te. Quindi la modalità, il modello dell'invecchiamento va insegnato nelle scuole, dipende dallo stile di vita soprattutto, no? Quello che noi mangiamo, come ci comportiamo, il rispetto per la natura, essere in sintonia anche con la natura e allo stesso tempo curare molto, molto la rete sociale, curare molto l'aspetto cognitivo, leggendo, impegnandosi, e allo stesso tempo anche quello fisico. Quindi non vai a correre, però una passeggiata di un'oretta al giorno, magari è proprio per evitare che ci sia questa astenia classica, no? che arriva in vecchiaia perché i muscoli si sono infiacchiti, si sono indeboliti, cioè non ce la faccio a stare in piedi. Quindi, come vedi, è un insieme di cose e questo va realmente insegnato nelle cose. Appunto, io mi stupisco che dopo 50 anni se ne stia ancora un po' parlando, ma nessuno abbia realmente preso in mano le redini, no? Per dire, vabbè, prepariamoci alla terza e quarta età.
Sì, in effetti questo è parecchio particolare, che sembra sempre che la terza età e la quarta età, che è una cosa del tutto
Sì.
ordinaria, arrivi all'improvviso, come se fosse una specie di sorpresa. Invece noi ci conviviamo quotidianamente, però ognuno di noi, quando ha i suoi carichi, invecchiano, quando se stesso invecchia, è come se gli sembrasse, chissà, una cosa. Chissà come è successa, questo è veramente particolare, come è la negazione, insomma, in qualche modo, di una possibilità di vita forse meno, attiva e propositiva, ma fondamentale, perché poi l'esperienza che un vecchio ha è molto ricca.
Beh, c'è un bellissimo aforisma di Karl Jaspers, no? Che lui dice: tutti vogliono diventare vecchi, ma nessuno vorrebbe esserlo. E giustamente, tutti lo vogliono diventare perché diciamo, fa parte dell'allungamento della vita, ma nessuno lo vuole essere proprio perché la vecchiaia contribuisce con tutti questi acciacchi e questi affanni. In realtà poi degli anziani non è vero che non se ne parla, e sai quando se ne parla? Quando si è anziani, perché nel momento
Cioè, tu dici
in
che
cui
io ho
si è
fatto questo
anziani.
podcast perché inizio a essere anziana, va bene.
No, e vabbè, ma io sono anche più grande di te, questo non è un problema, ma io penso a tutti i nostri colleghi che hanno superato abbondantemente la sessantina, quindi diciamo c'è stato questo scavallamento e quindi non bisogna pensare ad essere anziana a 60 anni, ma in realtà bisogna pensare a quando si sarà anziani già a 10 anni, a 15 anni, insomma, no?
Tra l'altro
Prepararsela.
tu fra i tantissimi tuoi interessi ti piace anche molto scrivere,
Sì.
non solo di cose psichiatriche, psicologiche, psicoterapeutiche, psicanalitiche, ma anche dei racconti. Hai scritto un racconto delizioso sull'invecchiamento nostro, di noi analisti, che è un accadimento
Sì.
molto vicino a tutti noi, diciamo. E
Sì, è vero, è vero.
noi abbiamo
E
un
allora
lavoro molto particolare, perché in realtà è un lavoro che noi possiamo portare avanti sempre, no?
sì.
Però anche su questo bisogna stare attenti.
Sì, assolutamente. Allora io posso dirti che la rete dei pari, no? La rete dei colleghi in questo senso è molto cioè, ecco, diventa come dire una rete un po' di controllo, no? Perché il racconto a cui tu ti riferisci è di questo analista che in realtà è affetto da demenza. È affetto da demenza, ma in famiglia non se ne sono accorti. Ed è possibile questo, no? Specialmente nelle fasi iniziali, perché chi ha una buona riserva cognitiva usa frasi che sono un po' passepartout, riesce a stare sul punto delle cose e via
La
dicendo.
famosa
Però
competenza sociale.
sì, però poi quando ti trovi magari con il paziente lo confondi con un altro, oppure cominci a non riconoscerlo perché c'hai problemi di prosopagnosia. Certo, il mio è un racconto tirato allo spasimo, eh?
Certo.
Cioè, come dire, anzi, posso farti una confidenza: è uno di quei racconti che ho mandato a questo concorso dell'IPA l'anno scorso, però dei colleghi benevoli mi hanno subito detto: guarda, non vincerai mai. Perché è un cazzotto nello stomaco, mostra una realtà che appunto coinvolge tutti quanti noi, no? Però io questo povero analista alla fine lo salvo perché nelle sue allucinazioni ci sono, diciamo, c'è un po' tutta la classe dei suoi pazienti, cioè lui se li porta dentro, anche se non è più in grado di fare delle psicoterapie. Posso dirti che è tratto da una storia vera, che poi non è diventata più una storia vera, ma sono diventate molte storie vere. Perché purtroppo sono storie che noi viviamo sotto i nostri occhi, no? Giornalmente. Quindi noi siamo fortunati perché sì, possiamo fare una professione sino alla fine dei nostri anni, però forse ci deve essere anche da parte nostra una sorta di autocritica sulla nostra capacità cognitiva, no? Uno psicogeriatra olandese, Werdult, parlava proprio di una sensazione di attacco dall'esterno, no? L'io minacciato, cioè una persona che comincia a soffrire di demenza si sente minacciato nella sua integrità psichica e cognitiva. E questa è una cosa che forse andrebbe appunto un po' approfondito, perché nel momento in cui si manifesta, forse sarebbe opportuno smettere per il bene proprio e per il bene dei pazienti.
Marcello, io ti ringrazio moltissimo perché è stato molto piacevole questa chiacchierata e siamo riusciti a parlare di accadimenti che possono essere anche molto tristi, anche con un sorriso. Quindi ti ringrazio e ti saluto.
Ringrazio te e ringrazio tutti i colleghi che ci hanno ascoltato, ci ascolteranno. Ciao.
Ciao.